Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con le trasmissioni di Magia, stregoneria e paganesimo che vanno in onda su Radio Pagana. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che nella trasmissione di oggi riprendiamo il discorso relativo al Spesalvi di Ratzinger e in particolare al 19° paragrafo della Spesalvi di Ratzinger, in cui Ratzinger usa massicciamente uno degli ultimi testi di Kant per giustificare naturalmente le sue affermazioni. Vediamo un attimino cosa dice nel 19° paragrafo della Spesalvi Ratzinger, ricordando che del 19° paragrafo abbiamo già tenuto la trasmissione precedente. In pratica il 19° paragrafo viene commentato in due modi diversi. Un modo è relativo al commento generale dello scritto, che si riferisce attorno al 1795, cioè quel periodo in cui la rivoluzione francese 1789 ha avuto successo e sta attraversando tutte quelle fasi di trasformazione che porterà all'avvento di Napoleone, porterà all'espansione delle idee illuministiche nell'Europa, e naturalmente è un momento chiave, è un momento fondamentale delle relazioni fra le società civili e il cristianesimo. In questa prospettiva, in questo periodo, uno degli autori fondamentali è Immanuel Kant. Immanuel Kant, che se da un lato non partecipa alla Rivoluzione francese, le sue idee sulla ragione, le sue idee sull'illuminismo sono uno degli elementi della ragione stessa, delle ragioni della rivoluzione. Naturalmente non è che Kant profetizzi la rivoluzione o voglia la rivoluzione, e Kant si trova in quel periodo storico a dover sistemare tutta una serie di cose, tutta una serie di modi di vedere. Ed è attraverso la critica alla ragion pura che Kant dimostra come sia stato un inganno, cioè l'idea di Dio, l'idea del Dio creatore, sia in realtà un'idea ingannatrice, un'idea truffaldina. Però, a differenza di molti pensatori del suo tempo, Kant non si sbilancia più di tanto, in quanto è profondamente cristiano, e in quanto cristiano può essere utilizzato da Ratzinger per i suoi scopi. Abbiamo visto come Ratzinger manipola in realtà le affermazioni di Kant e sfrutta tutta una serie di situazioni psicologiche che Kant sta vivendo in quel momento, attraverso le quali usate proprio da Ratzinger proprio per aggredire quelle che sono le idee di libertà della Rivoluzione francese, stuprarle, perché alla fin fine questa è l'attività che fa Ratzinger delle idee della Rivoluzione francese, del modo di essere, della vita, di rappresentarsi nella società, deve essere stuprata proprio per essere risottomessa all'idea del Dio creatore, risottomessa ad un Dio padrone. Rileggiamoci ancora una volta cosa dice Ratzinger nel 19° paragrafo dell'enciclica Spesalvi. Dice Ratzinger: nel 1792 scrive l'opera La vittoria del principio buono su quello cattivo e la costruzione di un regno di Dio in terra. Questo Kant. In essa egli dice, cito Ratzinger naturalmente, il passaggio graduale della fede ecclesiastica al dominio esclusivo della pura fede religiosa costituisce l'avvicinamento del regno di Dio. Si dice anche che le rivoluzioni possono accelerare i tempi di questo passaggio dalla fede ecclesiastica alla fede razionale. Il regno di Dio, di cui Gesù aveva parlato, ha qui ricevuto una nuova definizione e assunto anche una nuova presenza. Esiste, per così dire, una nuova attesa immediata. Il regno di Dio arriva là dove la fede ecclesiastica viene superata e rimpiazzata dalla fede religiosa, vale a dire dalla semplice fede razionale. Nel 1795, nello scritto La fine di tutte le cose di Kant, appare un'immagine mutata. Ora Kant prende in considerazione la possibilità che accanto alla fine naturale di tutte le cose se ne verifichi una anche contro natura, perversa. Scrive Kant al riguardo: se il cristianesimo un giorno dovesse arrivare a non essere più degno di amore, allora il pensiero dominante degli uomini dovrebbe diventare quello di un rifiuto di un'opposizione contro di esso, e l'anticristo inaugurerebbe il suo, pur breve, regime fondato presumibilmente sulla paura e sull'egoismo. In seguito però, poiché il cristianesimo, pur essendo stato destinato ad essere la religione universale, di fatto non sarebbe stato aiutato dal destino a diventarlo, potrebbe verificarsi sotto l'aspetto morale la fine perversa di tutte le cose. E queste sono citazioni che fa Ratzinger di Kant, e vedremo come in realtà Ratzinger faccia un'operazione puramente truffaldina, ingannatrice, perché cita Ratzinger non per quello che Ratzinger dice e per come lo dice, ma per quello che a Ratzinger conviene per giustificare la sua truffa religiosa. Il capitolo che stiamo parlando è la fine di tutte le cose e la vittoria del principio buono su quello cattivo e la costruzione di un regno di Dio sulla terra. Come Ratzinger usa Immanuel Kant, 19° paragrafo, seconda parte. L'articolo di Kant, citato da Ratzinger, nel 19° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi, la vittoria del principio buono su quello cattivo e la costruzione di un regno di Dio sulla terra, fa parte di un libro, La religione entro i limiti della sola ragione, che Kant fu costretto a mettere insieme per poter pubblicare quegli articoli e aggirare la censura che prevedeva due metodi diversi di censura a seconda che si trattasse di un articolo o di un libro. Dal momento che Kant valutava più favorevole la commissione di censura sui libri, decise di driblare la commissione di censura sugli articoli pubblicando in un piccolo volume una serie di articoli. L'analisi di questa vicenda ci permette di scoprire anche le motivazioni a fondamento del libro successivo, La fine di tutte le cose, e la formazione della disperazione con la quale e nella quale Kant lo scrisse. Anche se la storia della censura a Kant risulta un po' più complessa, riporto parte dell'introduzione storica agli scritti relativi alla religione entro i limiti della sola ragione, per comprendere le vicissitudini di Kant e il dolore psicologico che la censura ha prodotto su di lui, anche se il testo citato da Ratzinger si riferisce alla terza parte del libro di Kant, mentre la citazione che riporto riguarda la seconda parte del libro. Dice l'autore in prefazione: diversamente andarono le cose per la seconda parte del lavoro, intitolato Nella religione, della lotta del principio buono col principio cattivo per il dominio sull'uomo, che Biester ricevette da Kant nel giugno del 1792 e che sottopose immediatamente alla censura. Hilmer, avendo trovato che questa volta lo scritto ricadeva completamente nel campo della teologia biblica, chiese la collaborazione del collega Hermes, cioè del membro della commissione censoria competente per materia. Hermes rifiutò l'imprimatur e Hilmer si associò. In una lettera a Biester, Hermes disse energicamente che nel decidere in senso negativo aveva seguito come norma l'editto religioso di Wollner e che in proposito non era in grado di dare ulteriori spiegazioni. Biester, sdegnato, non esitò, nonostante la sua posizione di funzionario regio, era bibliotecario, ad inviare un immediato ricorso al re, chiedendo, per provocare una decisione di principio, che il ricorso venisse esaminato dal plenum dei ministri di Stato, 20 giugno. Ma il momento non era certo favorevole. Il 21 febbraio il Consiglio dei Ministri aveva ricevuto un irritato ordine dal Regio Gabinetto per aver osato esprimere ogni sorta di dubbi riguardo alla severa conduzione della censura che l'imperatore stesso aveva raccomandato agli stati dell'impero in considerazione degli eventi rivoluzionari di Francia. Su quella raccomandazione il Consiglio si era diviso e i moderati avevano avuto partita vinta. Conseguentemente il rescritto regio aveva rimproverato i ministri di parlare in favore dei cosiddetti illuministi e, richiamando i ministri all'unità, li aveva ammoniti particolarmente a conservare la religione positiva e per mezzo di essa l'ordine dello Stato. Il Consiglio, dunque, non osò perseverare nel suo atteggiamento. Il discorso di Biester fu dichiarato infondato e il diniego dell'imprimatur fu confermato. Non è inutile osservare che in effetti il contenuto del secondo saggio kantiano aveva caratteristiche piuttosto differenti del primo e soprattutto ne precisava il significato in un senso che non poteva essere gradito agli organi esecutivi preoccupati di applicare l'editto di Wollner. E le esortazioni anti-illuministiche. È lecito infatti pensare che la vera questione per i censori non fosse tanto soltanto quella di una maggiore o minore implicazione di problemi di teologia biblica da parte delle tesi di Kant che venivano svolgendo, quanto, o più ampiamente, quella di una maggiore o minore consonanza di tali tesi con lo spirito dell'illuminismo, che ora veniva messo sotto accusa. Ebbene, nessun tema era per sua natura più anti-illuministico di quello trattato dal primo saggio kantiano. E di contro, all'ottimismo illuministico, la teorizzazione kantiana del male radicale affermava la perversione del fondamento di tutte le massime, di contro all'istanza emancipatrice e almeno potenzialmente auto-emancipatrice dell'illuminismo. Se ne ricordi la stessa definizione data da Kant all'inizio del saggio del 1784, quando diceva Kant: l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato minorile in cui egli si trova per sua colpa. La teorizzazione del male radicale aveva un'implicita portata reazionaria, potendo legittimare il nuovo corso della politica prussiana. Questo che vi ho letto è tratto dall'introduzione alla religione entro i limiti della sola ragione di Immanuel Kant, a cura di Marco M. Olivetti. Praticamente il libro che ha citato Ratzinger, che usa Ratzinger per confermare le sue tesi nei confronti dell'illuminismo, non è altro che una tesi del Kant che sta per morire, Kant che ha perso l'energia con la quale affrontare la vita, Kant che è arrivato al tramonto della sua esistenza, per cui quanto di più reazionario Kant ormai faccia proprio per la sua sconfitta personale. Questo estratto dall'introduzione ci permette di comprendere la portata del dolore psicologico di Kant. Spento l'eco dell'illuminismo, la reazione iniziava la sua decisa marcia per togliere le libertà conquistate alle persone. Kant stesso, che aveva auspicato l'uscita dall'infantilismo sociale, era ora impaurito e l'imperatore non gli consentiva di rientrare nell'utero dell'assolutismo cristiano senza essere costretto a passare sotto le forche caudine della censura. Non era più importante che cosa Kant diceva o cosa implicasse quello che Kant diceva. Kant doveva soffrire. Ma la sofferenza di Kant era data dal conflitto che percepiva fra razionalità ed emozione. Lo faceva soffrire l'incapacità o l'impossibilità di non essere riuscito a produrre delle dimostrazioni razionali del cristianesimo. Giustificare razionalmente il cristianesimo era il suo impegno, un impegno che ha fallito, come ha fallito Darwin nella sua ricerca di prove sulla creazione. Dice Marco Olivetti nella sua introduzione al suo saggio: in realtà la scelta metodologica di trattare la religione bensì entro i limiti della ragione, ma non conducendola dalla ragione, si concretizza nell'effettiva applicazione kantiana in un costante privilegiamento del cristianesimo. Tale privilegiamento ha luogo in entrambe le forme in cui, come abbiamo visto, la religione diviene reale, storicizzandosi, schema e parergon. Il cristianesimo rappresenta per Kant il primo luogo, la religione storica, che ha rivelato, schematizzandola, la religione razionale nella sua interezza. Quando è questo, noi abbiamo la visione di ciò che è Kant in quel momento. Quando Ratzinger cita Kant e dice: il passaggio graduale dalla fede ecclesiastica al dominio esclusivo della pura fede religiosa costituisce l'avvicinamento del regno di Dio, Ratzinger sta mettendo in atto una truffa, una vera e propria truffa culturale. La citazione letterale è fatta in questo modo: A partire dal momento, dice Kant letteralmente, a partire dal momento in cui la fede ecclesiastica riconosce pubblicamente la sua dipendenza dalle condizioni limitative della fede religiosa e la necessità di accordarsi con questa, la Chiesa universale comincia a rivestire la forma di uno Stato etico retto da Dio e a progredire, secondo un principio ben stabilito identico per tutti gli uomini e per tutti i tempi, verso l'attuazione completa di questo Stato. Dunque, non parla assolutamente di regno di Dio, ma di applicazione delle norme di Dio all'interno della società. La citazione, pertanto, Ratzinger ha usato la citazione per quello che lui voleva dire, storpiandola oltretutto. Le citazioni sono un po' diverse, a meno che la traduzione dell'editore La Terza nella sua collana universale fatta da Alfredo Poggi nel 1941 non fosse alterata. Ma sono propenso a pensare che gli interessi personali di Ratzinger lo abbiano indotto a confezionare una traduzione funzionale ai suoi ricatti sociali. La fede, esempio i 10 comandamenti imposti alle gerarchie religiose e politiche, effettivamente sarebbe un'inversione dei parametri sociali cristiani. Imporre i 10 comandamenti al Dio dei cristiani sarebbe effettivamente una rivoluzione religiosa dei cristiani. Il cristianesimo che giudica il suo Dio, o Ratzinger stesso, è il sogno di molti cristiani che non conoscono il significato del termine eretico, né le pene cui andavano incontro gli eretici. Ma dal momento che la Prussia era in campo protestante, l'idea poteva anche essere accolta. Non fu Lutero che si separò dalla Chiesa di Roma? Interessante Ratzinger, che per truffare i propri fedeli non esita ad appropriarsi di un principio eretico, storpiandolo, per incastrarlo nella sua logica di dominio. Kant, sempre nella La vittoria del principio buono su quella cattiva e la costruzione di un regno di Dio sulla terra, scriveva anche: ma questo è il concetto di Dio in quanto signore morale del mondo. Una comunità etica è concepibile dunque solo come un popolo sottomesso a comandamenti divini, cioè come un popolo di Dio retto secondo le leggi della virtù. Dove sono finiti quei principi di uguaglianza, fraternità e libertà, il cui scopo era quello di tagliare la testa al Dio padrone dei cristiani per liberare dal giogo la società civile, rendendo tutti i soggetti uguali sotto la medesima legge e la medesima regola? Kant non è Robespierre. Per questo motivo è falso, fuorviante, ingannatrice la frase di Ratzinger che dice... Ci dice anche che le rivoluzioni possono accelerare i tempi di questo passaggio dalla fede ecclesiastica alla fede razionale, il regno di Dio, di cui Gesù aveva parlato, da cui ricevuto una nuova definizione e assunto come una nuova presenza, esiste per così dire una nuova attesa immediata. Il regno di Dio arriva là dove la fede ecclesiastica viene superata e rimpiazzata dalla fede religiosa, vale a dire dalla semplice fede razionale. Dunque, questa citazione di Ratzinger conferma, continua, l'opera degli anti-illuministi. Distruggere le libertà sociali per riportare le persone sotto l'orrore cristiano, mediante il quale imporre la speranza mediante la fede. Come abbiamo visto, non esiste nessuna fede razionale, ma esistono solo delle giustificazioni razionalizzabili della patologia psichiatrica della dipendenza che viene chiamata fede. La fede è antitetica alla ragione ed è manifestata dall'orrore culturale e morale nel quale il cristianesimo obbliga le persone. Nessun regno di Dio sulla terra, ma il desiderio degli esseri umani di liberarsi dal regno di Dio che i cristiani hanno costruito imponendo la loro morale di morte alle società civili al punto tale da accecarne anche i giudizi, come nel caso della censura ai lavori di Kant. Gesù aveva farneticato di venire in quella generazione sulle nubi con grande potenza, ma farneticava. E la farneticazione, quale prodotto della malattia mentale del pazzo, che i cristiani chiamano il loro profeta, è diventato il giogo orrifico e terribile da imporre militarmente all'intera umanità. Se la rivoluzione illuminista rimuove alcuni aspetti dell'orrore cristiano nelle società, l'illuminismo non rimuove dal cuore degli esseri umani la manipolazione mentale che hanno subito. La ragione è opposta alla fede. La ragione non rimuove la condizione di fede che mediante la violenza il cristianesimo ha imposto al singolo essere umano. La ragione rimuove le giustificazioni con le quali il cristiano giustifica, soggettivandola, la sua fede. Così anche se le libertà sociali imposte dall'illuminismo aprono delle prospettive verso il futuro, quelle prospettive sono negative nell'animo di Kant, dalla manipolazione mentale subita. Una manipolazione mentale che non permette a Kant di cogliere il nuovo che si manifesta nel suo presente, ma lo spinge ad usare la speranza che gli è stata imposta mediante la fede. Seguendo lo sviluppo illuminista all'interno delle condizioni sociali, le società impongono regole al Dio dei cristiani e allo Stato, che fino ad allora era la sua emanazione. Per il codice civile, con il codice civile, portando le nazioni europee fuori dal feudalesimo. Così, mentre Kant, in La vittoria del principio buono su quello cattivo e la costituzione di un regno di Dio sulla terra, afferma, cito letteralmente, il voto di tutti gli uomini di buona intenzione, dunque che venga il regno di Dio e la sua volontà sia fatta sulla terra. Ma cosa debbono essi predisporre affinché questo loro voto sia esaurito? Una comunità etica con legislazione morale divina è una chiesa, che in quanto non è un soggetto dell'esperienza possibile si chiama chiesa invisibile, semplice idea della riunione di tutti i giusti sotto l'immediato ma morale governo universale divino che serve da modello ad ogni altro governo fondato dagli uomini. La chiesa visibile è la riunione effettiva degli uomini in un tutto che concorda con questo ideale, in quanto ogni società retta da leggi pubbliche comporta una subordinazione dei suoi membri, cioè di coloro che obbediscono alle leggi di questa società a coloro che vegliano all'osservazione di tali leggi. La moltitudine riunita in questo tutto, che è la Chiesa, forma la comunità sottomessa a dei capi, chiamati dottori o pastori di anime, i quali unicamente amministrano gli affari del capo supremo ed invisibile della Chiesa e che, sotto questo rapporto, si chiamano tutti servitori della Chiesa, come nella comunità politica il capo visibile del potere chiama talvolta se stesso primo servo dello Stato, sebbene non riconosca sopra di sé nessun uomo e nemmeno di solito lo stesso intero popolo. Questo è ciò che dice letteralmente Kant. Dunque, gli uomini si aprono al futuro possibile costringendo il Dio dei cristiani alla sottomissione alla legge. Tutta la ragione che Kant aveva praticato non fu mai in grado di rimuovere la sua sottomissione alla fede, che, una volta imposta dentro di lui mediante il terrore, diventa barriera psichica che gli nega la visione del futuro. Solo che Kant non è il bambino sbattuto negli orfanotrofi o venduto agli industriali che subisce la violenza del lavoro. Kant ha subito il secondo livello di violenza, quello psicopedagogico proprio della Chiesa Cattolica, che impone quelle forme di malattia mentale per impedire alle persone l'apertura verso il futuro, permettendo ai vari Ratzinger di utilizzarli per i loro scopi. Proviamo a vedere che cosa induce la manipolazione mentale cristiana nei bambini. Brani tratti dal dizionario di psicologia di Umberto Galimberti, edizione Garzanti. Dice Galimberti alla voce infanzia: l'importanza dell'infanzia è dovuta al fatto che il bambino è indifeso e dipendente per un periodo di tempo maggiore di quello che accade ad altri mammiferi. Ciò spiega perché i tratti caratteristici del comportamento e della personalità dell'adulto dipendono in gran parte dagli eventi e dalle influenze dell'infanzia. L'infanzia è caratterizzata dallo sviluppo dell'organismo modellato, dalla maturazione e dall'apprendimento. La prima procede secondo un ritmo relativamente indipendente dall'ambiente. Il secondo, strettamente dipendente dalla stimolazione ambientale, è cadenzato da periodi critici in cui l'organismo è più elastico e pronto ad acquisire forme di comportamento essenziali per lo sviluppo ottimale. Decisivi in questo ambito sono la privazione ambientale nel primo periodo di vita, dove la carenza di stimolazioni si ripercuote nei processi di apprendimento nell'età adulta e l'arricchimento ambientale che determina, oltre che una migliore capacità di apprendimento, un aumento delle dimensioni del cervello. Voce infanzia dal dizionario di Galimberti, dizionario di psicologia. distorsione del concetto di sé ad opera dell'educazione cristiana. Dalla voce depressione, teoria cognitiva. Scrive Galimberti, il quadro sintomatico della depressione, considerando le distorsioni della cognizione, il pessimismo esagerato e gli autorimproveri non realistici come cause e non come conseguenze della condizione depressa, che avrebbe dunque la sua spiegazione la distorsione della triade cognitiva, composta da aspettative negative nei confronti dell'ambiente, un'opinione negativa di sé e aspettative negative per il futuro. Ne consegue che dalla depressione si esce correggendo la cognizione delle proprie esperienze e la distorsione del concetto di sé. Castrazione come condizione psichica, dalla voce castrazione, sempre del dizionario di Umberto Galimberti. La paura della castrazione, che viene talvolta alimentata con minacce più o meno scherzose da parte degli adulti, può assumere diverse forme, come quando l'oggetto minacciato, in seguito a spostamenti, diventa un'altra parte del corpo, o l'angoscia di castrazione si trasforma nel timore di perdere la propria integrità fisica o anche psichica. In modo analogo, il padre castrante può venire sostituito da altri esseri che lo rappresentano simbolicamente e verso cui si indirizzano successivamente le proprie paure fobiche. Dalla voce castrazione del dizionario di Umberto Galimberti. Sempre dal dizionario di Galimberti, la voce dipendenza. I pericoli del mondo esterno aumentano in significato e in valore dell'oggetto che da solo può proteggere contro questi pericoli e sostituire la vita intrauterina perduta. Si accresce enormemente. Questo fattore biologico produce quindi le prime situazioni di pericolo e genera il bisogno di essere amati. Bisogno che non può e che non abbandonerà l'uomo mai più. Freud attribuisce la situazione di dipendenza del bambino alla paura di perdere l'amore dei genitori, da cui il bambino si difende con quella sottomissione educativa che nell'adulto si trasforma in timore di essere disapprovato dalla comunità e quindi in sottomissione sociale. Nel lungo periodo di dipendenza infantile tipico della razza umana, sono da ricercare, secondo Freud, le radici della socializzazione dell'individuo, del bisogno della religione, delle aspirazioni etiche e morali. Ancora dal dizionario di Umberto Galimberti, alla voce infanzia. Dopo Freud, Spitz, Bowlby hanno evidenziato le conseguenze dannose per il bambino che derivano dal trascurare o dall'interrompere lo stato di dipendenza infantile da cui dipende lo sviluppo della personalità normale nel suo procedere dalla dipendenza all'autonomia verso una sempre maggiore differenziazione e individuazione. Sempre dalla voce dipendenza del dizionario di Galimberti. Oltre che la dipendenza da alcol, droga e farmaci, si parla di dipendenza da oggetti, il crocifisso, o da idee, il creazionismo o il Dio creatore. Quando la relazione del soggetto con il mondo è fortemente connotata da determinati oggetti o da determinate idee, che sono poi il nucleo da cui si sviluppano impianti ossessivi e monomaniacali. Ancora dalla voce dal dizionario di Galimberti, la voce fobia ed effetti della fobia. Jervis precisa. La fobia è il tentativo di costruire una difesa contro la propria ansia, allontanandone ostinatamente l'occasione di manifestarsi con uno scongiurante e precipitoso atteggiamento di rifiuto che non fa che evocare continuamente il fantasma. La difesa ossessiva è invece il tentativo di costruire una serie di barriere magiche fra sé e l'ansia, un labirinto di scongiuri, una struttura di comportamenti meticolosamente controllati, utile ad allontanare all'infinito il momento del non controllo, il rischio della crisi. Ebbene, si va avanti ancora con le citazioni di Galimberti, fissazione, apatia, l'induzione educazionale ai comportamenti fobici, regressione come possibilità dell'individuo di liberarsi dall'assolutismo imposto ai cristiani. Queste descrizioni di esperienze psicologiche che noi abbiamo riassunto attraverso il dizionario di psicologia di Galimberti sono sufficienti per dimostrare come la coercizione imposta ai cristiani con la violenza sui bambini manipolati manipoli la loro struttura psicologica al fine di impedire loro di diventare adulti consapevoli. Li costringe in sostanza a rimanere eternamente dipendenti per poterli gestire come massa di manovra nella società civile quando sono individui adulti, coscienti e consapevoli e dovrebbero essere responsabili. E invece sono soltanto delle persone malate perché sono state costrette ad essere malate, a vivere nella disperazione della struttura educazionale cristiana. Ed è la stessa situazione che noi troviamo in psichica che sta vivendo Kant nell'ultima parte della sua vita. Una disperazione psichica che viene chiaramente aggravata dalla censura, la quale li censura proprio quel libro con cui lui voleva ritornare in seno al cristianesimo, voleva ritornare in seno a Madre Chiesa, qualunque essa fosse protestante o cattolica. Ebbene, in quel momento quella via, quella censura gli è stata negata. Negando la censura che gli nega quella via di ritorno, di fatto fa scoppiare la contraddizione fra quelle che sono le sue emozioni e quello che è la sua ragione. La ragione non è più in grado di sostenere, di giustificare un modo di essere soggettivo e personale diverso da quello che le sue emozioni stanno spingendo, data la struttura educazionale cattolica, date le fobie imposte, data la depressione imposta, è dato il disarmo della persona Kant che il cristianesimo nella sua educazione gli ha imposto. Infatti Ratzinger afferma testualmente: nel 1975, nello scritto La fine di tutte le cose, appare un'immagine mutata. Ora Kant prende in considerazione la possibilità che accanto alla fine naturale di tutte le cose se ne verifichi anche una contronatura, una fine perversa. E questo non è vero. Ratzinger usa il termine perverso per lanciare l'idea di perversione, cioè l'idea comune della perversione che noi abbiamo. In realtà, scusate, il termine perverso sta a significare anche un'altra cosa, ha un altro uso che Kant nasconde e usa come significato che no, Kant, che Ratzinger nasconde e lo usa subdolamente nella traduzione. Infatti la traduzione sarebbe: a questo popolo di Dio si può opporre l'idea di una banda del cattivo principio come riunione di tutti coloro che lo seguono per la diffusione del male, alla quale importa che non si lasci compiere la riunione dei buoni, sebbene anche in questo caso il principio che aggredisce le intenzioni virtuose risieda ugualmente in noi stessi e sia rappresentato solo figuratamente come una forza esteriore. Qui ho fatto un po' di casino io. Kant scrive testualmente questo: a Kant non passa minimamente il cervello che il Dio di cui parla e il Gesù che pensa siano in realtà il male. La perversione contro il male, l'illuminismo, ha lanciato i suoi principi sacri, principi di uguaglianza, fraternità e libertà. La manipolazione mentale che impedisce a Kant di vedere l'ovvio, anche se lui fu un protagonista della filosofia illuminista. Non basta la ragione se l'anima è prigioniera della manipolazione mentale imposta ai bambini mediante la violenza. Kant è un esempio importante. Kant vive la perversione di chiamare buono un Dio assassino che, non riconoscendo nessun diritto alle persone, si può permettere di macellarle. Come Gesù, che non riconoscendo nessun diritto alle persone si può permettere di giudicarle in quanto padrone e giudice. Non è più la ragione a condurre Kant, ma la manipolazione mentale che ha subito e che la ragione della sua ossessione giustifica. Far prigioniera l'anima, far prigioniera le emozioni è l'arte della distruzione dell'uomo messa in atto dal cristianesimo, che essendo un'ideologia criminale ed inumana deve impedire agli esseri umani di svelare forma, metodi e fini. Repressione e violenza nei confronti dei bambini, repressione e violenza nei confronti delle persone, repressione e violenza nei confronti della società civile, dei popoli, repressione e violenza nei confronti delle istituzioni sociali sono i metodi con cui il cristianesimo si sottrae alla critica e si impone a uomini e donne che violenta fin dal momento del loro concepimento nella pancia della madre. Ora, Sì, la citazione che vi ho fatto prima di Ratzinger, ve la rifaccio, quella di Kant ve la faccio subito dopo. Infatti, l'affermazione che vi ho letto nel 1795, uno scritto della fine di tutte le cose, appare un'immagine mutata. Ora Kant prende in considerazione la possibilità che accanto alla fine naturale di tutte le cose se ne verifichi anche una contro natura e perversa. Era Ratzinger che affermava questo. Infatti, Ratzinger, citando Kant, dice: se il cristianesimo un giorno dovesse arrivare a non essere più degno di amore, allora il pensiero dominante degli uomini dovrebbe diventare quello di un rifiuto di un'opposizione contro di esso. E l'anticristo inaugurerebbe il suo pur breve regno, fondato presumibilmente sulla paura e l'egoismo. In seguito però, poiché il cristianesimo, pur essendo stato destinato ad essere la religione universale di fatto, non sarebbe stato aiutato dal destino a diventarlo, potrebbe verificarsi, sotto l'aspetto morale, la fine perversa di tutte le cose. Bene, questa citazione di Kant è quella riportata da Ratzinger. La citazione presa dalla fine di tutte le cose di Immanuel Kant a cura di Andrea Tagliapietra e traduzione di Elisa Tetamo, edizione Bollate e Boringhieri, recita in questo modo: dovesse mai accadere che il cristianesimo cessasse di essere amabile, la qual cosa potrebbe certo capitare se invece di conservare il suo spirito mite venisse munito delle armi di un'autorità dispotica che si impone con l'imperio. Ci si chiede dove Kant abbia vissuto e di quanto sangue grondino le mani dei cristiani, del Dio della Bibbia, del Gesù di Nazareth e della storia del cristianesimo. E questa è una nota mia. Allora, continua Kant, poiché nelle cose morali non vi è posto per la neutralità e ancor meno per la conciliazione fra principi opposti, il rifiuto e l'avversione nei confronti del cristianesimo diverrebbero il modo di pensare dominante fra gli uomini. E l'anticristo, in ogni caso ritenuto il precursore del giorno del giudizio, comincerebbe il suo pur breve regno, presumibilmente fondato sulla paura e l'egoismo. Ma allora, essendo il cristianesimo senza dubbio destinato ad essere la religione universale del mondo, non essendo favorito dalla sorte nel diventarlo, subentrerebbe la fine capovolta di tutte le cose da un punto di vista morale. Cioè, non è la fine capovolta di tutte le cose, è il capovolgimento della struttura morale che gli uomini assumono rispetto alla struttura morale di morte, di orrore e genocidio imposta dal cristianesimo. E qui è più logico, è più logica l'affermazione fatta da Bollate e Boringhieri nella traduzione di Elisa Tetamo che non quella fatta da Ratzinger, che è puramente strumentale, perversa, cattiva e inumana. La manipolazione mentale che Kant aveva subito influiva sulla sua capacità di giudizio e sulla sua capacità di analisi del presente, partendo dal profondo emotivo che lo induceva a credere che, cioè proiettando sull'oggettività in cui viveva, una credenza imposta quando era bambino. Tutta la sua capacità di analisi dimostra che nella sua critica alla ragion pura sembra sparire completamente. Tutta la sua capacità di analisi dimostrata nella sua critica alla ragion pura sembra sparire completamente per rifugiarsi nell'illusione della credenza in cui ciò che lui vuole mediante la sua manifestazione di fede diventa oggettivo nella sua manifestazione di pensiero. La sua capacità critica sparisce fagocitata da quella manipolazione mentale infantile che, crescendo di importanza nella sua manifestazione emotiva, sia con l'avanzare dell'età che col dolore imposto dalla conflittualità, finisce per imprigionare la sua capacità critica. La rivoluzione francese taglia la testa al Dio padrone, quel Dio padrone che Kant chiama amabile. È il Dio padrone assoluto, la cui volontà determina i padroni degli uomini e le gerarchie di dominio sugli uomini. Il re ne ha le prerogative di fare i miracoli, ma lui non è più in grado di vedere l'incongruenza. Tutto diventa naturale. Il padrone è naturale. La realtà di ciò che Kant ha negato nella critica alla ragion pura, adesso nella sua testa si materializza come oggettività naturale e normale, attraverso la quale ragionare attorno alla società degli uomini. Quel Gesù che bruciava vive le donne chiamando le streghe, al fine di salvare la loro anima, diventa amabile. Le stragi di popoli con cui il cristianesimo si è imposto diventa atto d'amore. La costruzione della miseria al fine di costruire il desiderio di salvezza nell'orrore cristiano si chiama amore. Se si può comprendere come negli illuministi fosse ancora presente elementi ideologici schiavisti e di superiorità della razza propri del cristianesimo e abbondantemente praticati nelle conquiste coloniali, non si può comprendere l'atteggiamento di Kant nell'ultima sua parte di vita se non come sconfitta della sua ragione alla manipolazione mentale subita che ne ha minato la capacità critica. Dio e il regno di Dio, diventato per Kant i modelli in cui inchiodare la sua disperazione, non è più l'uomo che ha tentato di diventare adulto liberandosi dal giogo della dipendenza da un legamento emotivo imposto, ma è l'uomo che regredisce arrendendosi al suo legamento. La dipendenza delle emozioni, non più arginata dall'energia che alimentava la critica della sua ragione, emerge imponendo alla ragione le idee a priori imposte dalla manipolazione mentale. Così i fantasmi della ragione rinchiudono la critica in una gabbia feroce, isolandola dal pensato di Kant. Quella follia dell'idea di Dio che Kant riconosce nella critica della ragione pura e che Kant risolve nell'affermazione «Dio esiste perché io voglio credere che esista», si trasforma dentro di lui in «Dio esiste perché io non sono in grado di pensare nulla senza che l'idea di Dio sia il fondamento del mio pensiero». Ecco dunque tutto l'orrore del Dio cristiano che spinge gli illuministi alla rivoluzione francese e alla trasformazione del mondo facendolo uscire dall'età feudale. Questo orrore nella testa di Kant diventa amabile e auspicabile. Per Kant la fine del mondo diventa elemento oggettivo del suo pensiero, diventa elemento oggettivo e amabile la paura, l'egoismo e il delirio di onnipotenza del cristianesimo, diventa oggettivo nel pensiero di Kant il destino del cristianesimo ad essere religione universale. Ed è proprio la follia attraverso la quale Kant assume la superstizione a fondamento del suo pensare, mentre avverte lo stridere fra la superstizione e la realtà del mondo, che può dire, parlando di se stesso e delle sue trasformazioni, non essendo favorito dalla sorte nel diventarlo, subentrerebbe la fine capovolta di tutte le cose da un punto di vista morale. Sì, 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 per il cristiano la follia che si manifesta mediante la fede in realtà è la fine di tutte le cose. E questo è tutto per quanto riguarda la seconda parte del 19° capitolo del 19° commento alla enciclica Spe Salvi di Ratzinger. E concludo qui la trasmissione. Naturalmente vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. E ricordate che su internet trovate tutto.